Vangelo secondo Marco, capitolo 14, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: «Non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo!» Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. «Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 200 denari e darli ai poveri!» Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: «Lasciatela stare! Perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me». Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno.
Commento. Questa prima sezione è composta da 3 serie di immagini che sembrano volerci offrire un primo contatto con i personaggi principali del racconto. La struttura è in sé significativa. Alle 2 estremità stanno i sommi sacerdoti e gli scribi e il discepolo traditore che congiurano contro Gesù. Al centro invece, in contrasto con gli altri 2 quadri, vengono presentati Gesù e i discepoli. In pratica, la piccola sezione offre la situazione esistenziale dei diversi personaggi a 2 giorni dalla Pasqua. Una donna ci introduce alla passione e Gesù interpreta il suo gesto come un'anticipazione della propria imbalsamazione. Da questo momento in avanti facciamo attenzione alla presenza delle donne. Mentre quasi tutti gli uomini fanno una pessima figura durante la passione, quasi tutte le donne, al contrario, danno un sublime esempio di fedeltà, di coraggio e di dedizione a Gesù. In contrasto con il gesto della donna, il tradimento di Giuda. Gesù tradito da uno dei suoi. La responsabilità per la morte di Gesù ricade in primo luogo su uno dei 12. Senza di lui si ha l'impressione che il piano omicida dei capi non avrebbe potuto concretizzarsi, trattenuti com'erano dalla paura della folla. A che pro questo spreco? Queste parole nei confronti della donna esprimono bene anche il nostro sentimento davanti alla passione del Signore. Perché questo spreco di sofferenza e di amore? Non poteva evitarlo o almeno risparmiarsi un po'? Chi comprende questo eccesso entra nel mistero di Dio. Questa donna è figura della Chiesa e dell'umanità che accoglie lo sposo. La sposa risponde finalmente all'amore dello sposo, che l'ama, di un amore eterno, confrontare Geremia capitolo 31 verso 3. La reciprocità dell'amore tra uomo e Dio è il punto di arrivo di tutta la creazione. L'unzione da parte della donna è la consacrazione di Gesù come Messia, profeta, sacerdote, altare e vittima. E ci rivela anche che cos'è la fede, riconoscere Gesù povero e morente, come proprio Salvatore e Signore, amandolo con tutto il cuore. Inoltre, quanto fa questa donna è figura di quanto farà Gesù sulla croce. Il vaso del suo corpo sarà rotto e ne uscirà per tutta la terra il profumo di Dio. Il racconto ruota su due gruppi di persone. Da una parte i sommi sacerdoti, gli scribi, Giuda e tutti gli altri. Dall'altra Gesù solo con la donna. In corrispondenza ci sono due gruppi di parole. Da una parte c'è impadronirsi, inganno, uccidere, tumulto, vendere, denaro, comprare, fremere, dar fastidio. Dall'altra c'è alabastro, profumo, nardo genuino, effondere, sprecare, dare, beneficare, opera buona, Vangelo. Con il primo gruppo di parole si può scrivere tutta la storia umana. Con il secondo, quella di Dio in Gesù. I due gruppi di persone e di parole esprimono due economie opposte. Da una parte c'è quella dell'egoismo che si impadronisce, compra, vende, calcola e uccide, adirandosi e dando fastidio. È l'economia dell'uomo. Dall'altra c'è quella dell'amore, che dona in gratuità e spreca follemente. È l'economia di Dio. Gesù sta terminando il suo cammino. Dopo aver dato tutto ciò che ha, dà tutto ciò che è.
Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Commento. Tutto il Vangelo di Marco è una lunga introduzione al racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù, agnello della nostra Pasqua. Bisogna conoscere bene la Pasqua ebraica, perché solo alla sua luce è comprensibile l'Eucaristia cristiana, compimento di cui l'Esodo è promessa. La Pasqua ebraica è la liberazione dagli idoli che schiavizzano, la fine dell'oppressione dell'uomo da parte dell'uomo, perché Dio non tollera l'ingiustizia e infine è rottura con il peccato e con la morte e attesa di cieli nuovi e terra nuova. Tutti questi vari elementi della Pasqua ebraica sono la promessa che trova compimento nella croce di Gesù e servono per capirne pienamente la portata. La Pasqua di Gesù è martirio, ossia testimonianza di un amore più forte di ogni male e della stessa morte, capace di farsi solidale coi fratelli, fino alla debolezza estrema. Fu crocifisso per la sua debolezza. Confrontare la seconda lettera ai Corinti, capitolo 13, verso 4. Mangiare la Pasqua con lui significa essere associati alla sua stessa passione per il mondo, disposti a pagarne i costi che assumiamo liberamente, nonostante le paure e le resistenze contrarie.
Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» E gli disse loro: «Uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato».
Commento. Una lettura superficiale del Vangelo ci potrebbe far deviare dal vero significato delle parole e dei fatti. I veri protagonisti della passione, cioè quelli che agiscono per la salvezza, sono due: il Padre e Gesù che si mantiene unito a lui. È vero che qui viene ricordato il tradimento di uno dei 12, ma le parole che usa Marco per raccontare ai suoi l'accaduto hanno un colore decisamente antico testamentario. La frase «colui che mangia con me» è tolta dal Salmo 41 verso 10, mentre il passivo «è tradito» richiama Isaia capitolo 53 versi 6, 10, 12. Infine, l'espressione «come sta scritto di lui» ricorda tutto ciò che di Cristo hanno detto i profeti. Da qui nasce un importante principio di lettura. Se l'Evangelista narra l'accaduto servendosi dell'Antico Testamento, ciò significa che noi dobbiamo leggerlo come una storia di salvezza. Ora, questa storia è guidata da Dio, non dagli uomini, ed è per questo che Marco fa assumere a Giuda un ruolo strumentale, per mezzo del quale il figlio dell'uomo viene consegnato dal Padre. Il peccato di Giuda non è Vangelo, buona notizia. Guai a quell'uomo. Dio non accetta il suo agire. Non lo fa suo collaboratore. Dio però vuole la nostra salvezza nel figlio suo Gesù. E perciò, malgrado gli uomini, rende colui che è stato rigettato salvezza per noi. Per esprimere questo, la Bibbia usa una frase un po' urtante per noi e, saltando le cause seconde, cioè sono gli uomini che lo consegnano alla morte, dice che è Dio colui che consegna il figlio suo alla morte per noi. La dottrina quindi rimane chiara. Attraverso Gesù, anche in queste tristi circostanze, continua a svilupparsi la storia della salvezza. Marco, nel suo ragionamento, ha delineato una reale immagine di Gesù. Per lui Gesù continua a vivere nella piena coscienza di ciò che sta per accadergli. Usando parole tolte dall'Antico Testamento, Marco ci dice che Gesù era cosciente di essere unito all'agire salvifico del Padre e che vi si aggrappa, come dimostra l'istituzione dell'Eucaristia, con tutte le sue forze. Il lamento di Gesù su Giuda, guai a quell'uomo, non è una predizione di condanna eterna. Viene giudicato l'atto in se stesso, in termini simili a quelli con i quali Gesù aveva giudicato lo scandalo. Tradire il figlio dell'uomo è così ignobile che sarebbe meglio non aver neppure visto la luce. Sdraiato a mensa con i suoi, il Signore della vita annuncia la sua morte per noi e si offre come cibo e bevanda a noi che lo uccidiamo. Davanti a lui che si dona, si evidenzia il nostro peccato. Se per l'unguento di Betania i discepoli si erano domandati A che pro tutto questo spreco? Cosa dovrebbero dire di fronte al dono della vita di Gesù e all'Eucaristia? Ogni discepolo che sta con lui attorno alla stessa tavola si chiede: sono forse io colui che tradisce Cristo e lo consegna alla morte? La risposta è facile. Se non sono dalla parte di Gesù e della donna di Betania, sono tra coloro che lo vendono, lo comprano, lo consegnano, lo prendono e lo uccidono. Se non sono nell'economia dell'amore e della vita, sono in quella dell'egoismo e della morte. Se non vivo il dono che ricevo, donando a mia volta, sono chiuso nell'inferno del mio io, nemico di me, degli altri e di Dio. Giuda non è il mostro che siamo abituati a pensare. Egli ha tanti fratelli quanti sono gli uomini. Il suo peccato è identico al nostro. Il suo suicidio, tentativo estremo di autogiustificazione, è mancanza di conoscenza dell'amore gratuito di Dio, tentativo di guadagnarsi il perdono con il massimo della punizione e della pena. L'uomo non può salvarsi da sé. Ogni suo tentativo in questa direzione aggrava la sua situazione e il suo peccato. Egli deve avere l'umiltà di lasciarsi salvare gratuitamente da Cristo, senza possibilità alcuna di sdebitarsi. L'essenza del Vangelo manifestata da Gesù che muore in croce è questa: Dio è amore infinito, incondizionato e gratuito per tutti i peccatori. Gesù si dona ad una comunità di persone che lo tradiscono, lo rinnegano e fuggono. E si dona nonostante questo, ma proprio per questo. Lo annuncia in anticipo perché sappiamo che il suo amore si riversa su di noi gratuitamente, non per i nostri meriti, anzi prevedendo i nostri peccati. Noi invece vorremmo sempre un amore meritato, senza accorgerci che, se è meritato, non è amore. Sarebbe uno stipendio dovuto e non un dono di grazia. Il cristiano trova in Giuda la sua prima identificazione. Poi ce ne saranno altre, se vuol comprendere che Gesù muore per lui. La nostra miseria è il recipiente della misericordia di Dio. Il nostro peccato è la nostra parte di Vangelo. L'altra è il suo perdono che fa della nostra perdizione il luogo della sua salvezza.
E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi.
Commento. Gesù pronuncia le parole che trasformano la Pasqua ebraica in celebrazione cristiana su una comunità di peccatori e di traditori. Ad essi dà da mangiare il suo corpo e da bere il suo sangue, che sono l'oggetto del loro tradimento. All'eccesso di ingratitudine degli uomini risponde con l'eccesso del suo amore. Notiamo il duplice sottofondo antico testamentario: il richiamo all'alleanza del Sinai, confrontare Esodo capitolo 24 verso 8, e al servo di Dio che dona la propria vita per tutti, confrontare Isaia capitolo 53. Inoltre vi è un chiaro riferimento alla croce. In questa direzione ci conduce il simbolo del corpo donato e del sangue sparso. Gesù sta svelando l'intenzione fondamentale che ha guidato la sua vita. Ci sta manifestando la sua verità ultima. Egli ha vissuto una vita in dono per tutti. È questo per che indica il significato ultimo di Gesù. Un'esistenza donata. È un donarsi per tutti, non solo per alcuni. È un donarsi consapevole del rifiuto. Rifiutato da tutti, muore per tutti. È un donarsi universale e ostinato. Una solidarietà che non si lascia vincere dall'incomprensione e dal rifiuto. Anche il tradimento mette in luce l'amore ostinato di Gesù. Ricordando il tradimento, la comunità è invitata a non scandalizzarsi quando scoprirà nel proprio seno il tradimento e il peccato. È un'esperienza che Gesù stesso ha vissuto e che ha previsto per la sua Chiesa. La comunità cristiana è invitata a non cullarsi in una falsa sicurezza e presunzione di sé, come ha fatto Pietro. Il peccato è sempre possibile ed è vano fidarsi delle proprie forze. Ma il Vangelo ci insegna che l'incomprensione e il tradimento del discepolo sono superati e vinti dall'amore del Maestro. Ogni religione prevede il sacrificio dell'uomo a Dio. Il cristianesimo invece si fonda sul sacrificio di Dio all'uomo. L'Eucaristia, culmine e fonte di tutta la vita cristiana, è veramente tutto e ci dà tutto. È tutta la creazione che si fa corpo e sangue di Cristo. È l'umanità intera assunta nella sua carne. È Dio che si dona all'uomo. Nell'Eucaristia l'amore di Dio raggiunge il suo fine, unirsi a noi e farsi nostra vita. L'Eucaristia divinizza realmente l'uomo, ma senza alcuna confusione. Distinto da Dio, l'uomo è realmente unito a Lui in un unico amore e in un'unica vita. Questa unione viene chiamata alleanza. Il sangue della nuova alleanza è quello uscito dalla persona di Gesù. Questo sangue, come quello che Mosè asperse sull'altare e sul popolo, unisce l'uomo a Dio, rendendoli consanguinei. Questa alleanza è eterna, perché non possiamo più infrangerla. Qualunque cosa facciamo, anche se lo mettiamo in croce, Dio rimane sempre fedele al suo amore per noi, perché non può rinnegare se stesso. Confrontare la seconda lettera a Timoteo di San Paolo, capitolo 2, verso 13. Paolo Apostolo ha scritto: «A stento si trova chi sia disposto a morire per una persona da bene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». Confrontare la lettera ai Romani di San Paolo, capitolo 5, versi 7-8. Ora, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi accuserà gli eletti di Dio se Dio giustifica? Per questo San Paolo dice di essere convinto che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù, nostro Signore. Confrontare la lettera ai Romani, capitolo 8, a partire dal verso 31. Il vino è bevanda della terra promessa. Gesù sarà pellegrino nel mondo, digiuno e abbeverato di morte, fino al giorno in cui l'ultimo fratello non si sarà arreso alla conoscenza dell'amore del Padre. Quando la sua casa sarà piena di tutti i suoi figli, sarà il regno di Dio in pienezza. Fino ad allora Gesù continuerà a bere il calice di morte per dare a tutti noi il calice di vita. Quanti ne bevono sono spinti a loro volta dal suo stesso amore di figlio verso i fratelli che ancora non conoscono il Padre. Confrontare la seconda lettera ai Corinti di San Paolo, capitolo 4, verso 12. Alla fine della cena pasquale, tutti cantano l'inno. È il grande Hallel, Salmo 136. È un salmo che, passando in rassegna i doni della creazione e della storia, ripete ad ogni riga il ritornello, perché eterna è la sua misericordia. Queste parole dicono il perché profondo di tutta la creazione e di tutta la storia. Dopo l'Eucaristia, anche noi comprendiamo che la sua misericordia eterna è il perché ultimo di tutto quanto c'è e accade. È il trionfo del suo amore su tutto il male del mondo. A noi, che abbiamo compiuto il massimo male, uccidendo suo figlio, il Padre concede il massimo bene, donandoci la vita del figlio. La sua misericordia è eterna e onnipotente, capace di capovolgere in bene ogni male e di salvare tutto e tutti.
Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri.
Commento. Terminata questa celebrazione, il piccolo gruppo raggiunge il Monte degli Ulivi. Prima di riunirsi definitivamente nel regno, questa comunità, la cui esistenza era legata alla presenza di Gesù, sperimenterà la propria fragilità. Lo scandalo, la dispersione, il rinnegamento. Tutti, anche Pietro, malgrado le sue proteste confermate dagli altri, faranno questa dolorosa constatazione. Di fronte al mistero del peccato dei discepoli, la Scrittura rafforza la nostra fede nella misericordia divina. La profezia di Zaccaria annunzia che Dio avrebbe colpito il pastore del suo popolo perché i deboli, dispersi, potessero rientrare in se stessi e convertirsi. Confrontare il libro di Zaccaria, capitolo 13, verso 7. Infatti, Gesù promette che li precederà in Galilea e la sua presenza verrà loro assicurata per sempre. Gesù fa prendere coscienza a Pietro delle due verità di fede fondamentali: il peccato dell'uomo e il perdono di Dio. Se in Giuda vediamo il male, in Pietro vediamo il bene dal quale Cristo ci salva. È quel bene che veste splendidamente l'orgoglio, essenza di ogni male. Questo orgoglio è presente in quantità variabile nel peccatore normale, ma è concentrato allo stato puro nel giusto. Davanti al suo amore che si consegna per tutti, Gesù prevede e predice la caduta di Pietro e di tutti. Ma la sua grazia si manifesta pienamente nel cedimento dei discepoli e promette la sua fedeltà fin oltre la morte. Dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Il nostro peccato è il luogo dell'incontro e della conoscenza di Dio e l'unica misura della sua misericordia. Non solo è inevitabile, ma è anche bene che Pietro cada. Così, invece di presumere per poi disperdere di sé, confiderà in lui con una speranza che non delude più. La frana di tutti i suoi buoni desideri lascerà emergere dalle sue rovine la roccia salda che non crolla, la fedeltà del Signore. Ciò che ci salva non è il nostro amore per Dio, ma l'amore di Dio per noi. Non è il nostro morire per Lui, ma il suo morire per noi. Pietro dovrà passare dalla propria giustizia alla giustificazione, dalla legge al Vangelo. È la difficilissima conversione di Paolo che porta alla sublimità della conoscenza di Gesù come Signore. Il discepolo non è più bravo degli altri. Peccatore come tutti, ha però la gioia di conoscere il Signore morto per lui peccatore. Questo è il nuovo principio di vita che ha potere di guarirlo dal suo male radicale. Il giusto vivrà di fede, dice Paolo. Il che significa: il giusto vivrà della fedeltà del Signore verso di lui. Nulla, infatti, può separarlo dall'amore che Dio ha per lui in Cristo Gesù. Confrontare Lettera ai Romani, capitolo 8, versi da 35 a 39. Questa fede è incrollabile, perché poggia non sulla mia fedeltà a Dio, ma sulla sua fedeltà a me. Neanche il peccato e la morte mi sottraggono a Lui, perché Lui si è fatto per me peccato e morte, per essere mia giustizia e vita nuova. Inoltre è molto importante che il peccato di Pietro sia previsto e predetto. Solo in questo modo è chiaro chi è il Signore e chi è Pietro. Il Signore è amore gratuito e fedele. Pietro è ciò che è solo in quanto amato da Lui. Davanti alla croce di Gesù tutti ci scandalizziamo, ma proprio sbattendo contro la croce, inciampando e cadendo, scopriremo l'identità di Dio e la nostra. La differenza tra Giuda e Pietro non è tanto nel loro peccato comune anche a tutti noi, ma nell'accettare o meno di vivere del suo perdono. Dio è scandalo per ogni uomo. È scandaloso perché è amore e quindi debolezza, povertà, servizio e umiltà. Contro di Lui, pietra di scandalo, si infrange il nostro egoismo, con la sua brama di avere, di potere e di apparire. Pietro vive ancora di confronto e di competizione con gli altri. Anche se tutti saranno scandalizzati, io però no. Rileggere il verso 29. L'egoismo e l'orgoglio sono più presenti nel bene che nel male. In genere facciamo il male per errore e il bene per superbia. Per questo la conversione è più difficile per il giusto che per il peccatore. Solo nel peccato si conosce Dio come Dio, ossia come perdono e amore gratuito. Le verità complementari del Vangelo sono due: il nostro peccato e il suo perdono, la nostra infedeltà e la sua fedeltà, la nostra miseria e la sua misericordia. Solo nella prima ci è dato di cogliere la seconda. Rinnegare Gesù significa vergognarsi di Lui e delle sue parole. È il contrario di testimoniare. Il discepolo che non rinnega se stesso rinnega necessariamente il suo Signore. In questa circostanza Pietro parla troppo e lui parlava eccessivamente, rileggere il verso 31. Lo stesso eccesso avrà poi nel rinnegare il Signore, confrontare il verso 71. L'eccesso di parola copre sempre incertezza o addirittura menzogna. L'insensato moltiplica le parole. Confrontare Colet, capitolo 10, verso 14. Il desiderio di Pietro di stare con Gesù anche se dettato da amore, è ancora un'affermazione di sé, l'ultima. Tutte le religioni raggiungono il loro apice nel sacrificio a Dio, come esaltazione massima dell'io religioso. Contro questo errore fondamentale abbiamo già detto che la salvezza non sta nel fatto che noi moriamo per il Signore, ma nel fatto che Lui muore per noi. Ciò che salva non è anzitutto amare, ma essere amati. Volere morire per Cristo invece di accettare che Lui muoia per noi è il solito protagonismo di Adamo, che mette l'io al posto di Dio. Inoltre, noi crediamo erroneamente che il morire per Gesù sia il massimo che si possa fare per meritarsi il suo amore. Ma meritare l'amore è meretricio. Si tratta a Dio come se fosse una prostituta, i cui favori sono da pagare a prezzo di opere buone. Questo è il peccato del giusto, l'unico che va direttamente contro l'essenza di Dio, che è amore gratuito. L'amore o è gratuito o non è amore. Pretendere di meritarlo è distruggerlo. Infatti, ci pone in un dilemma diabolico. Se Dio lo concede, non è gratuito, ossia me lo sono meritato. Se non lo concede, è cattivo. Amare Dio fino a dare la vita può essere solo un dono che Lui ci concede. Una risposta possibile perché Lui mi ha amato per primo ed è morto per me. Diversamente è orgoglio, come se io fossi Dio e, peggio ancora, come se Dio volesse la mia morte. Per questo, accettare di essere amato è più difficile che pretendere di amare. Noi possiamo amare Dio solo se accettiamo che Lui ci ami per primo. Anche perché il nostro amore per Lui non è che una piccola restituzione del suo amore per noi. In definitiva, è far dipendere la nostra vita da Lui e accettare di essere suoi. In questa pretesa di morire orgogliosamente per il Signore sono d'accordo anche tutti gli altri presenti alla cena. È lo stesso atteggiamento che manifestarono quando tutti litigavano su chi tra loro fosse il più grande. L'epilogo di tutto questo parlare eccessivo e presuntuoso lo troviamo al verso 50. Abbandonandolo, fuggirono tutti quanti.